Buongiorno.
Buongiorno,
siamo ancora qui a studiare la psicologia neuroscientifica.
Allora,
sistema motorio, slide 423.
Allora, il sistema motorio è quello più complesso da seguire sulle mie slide per un motivo semplice, perché praticamente quando io ho scritto queste slide, c'erano la versione vecchia, più vecchia rispetto a quella vecchia di oggi, perché già vi ho detto che le mie slide, tutto è spiegato sulle slide versione vecchia, che non distano tanto da quelle nuove. Qui invece siamo su una versione precedente a quella vecchia, per cui sul sistema motorio in particolare, o vi fotocopiate le mie slide, oppure è difficile, è complesso seguire, se no uno si perde. Questo come premessa. Va bene. Anche perché ci sono diverse ripetizioni, quindi per seguire questo argomento specifico bisognerebbe avere questo slide. Allora, 423. Il sistema motorio controlla i movimenti e la postura. La postura è la posizione del corpo nello spazio. Ok, l'elemento fondamentale del sistema motorio sono i motoneuroni. Sono dei neuroni che provengono dai neuroni del sistema del midollo spinale, però invece di fare sinapsi con altri neuroni fanno sinapsi con i muscoli, quindi innervano i muscoli, quindi hanno come terminale, diciamo, tra virgolette, post sinaptico le fibre muscolari. Allora, come abbiamo visto parlando del midollo spinale, abbiamo detto che c'è una radice dorsale e una radice ventrale. I motoneuroni, essendo movimento, si trovano tutti nella posizione ventrale del midollo spinale. Nel muscolo ci sono tante fibre muscolari che sono connesse ai neuroni. Tante fibre muscolari che sono connesse a questi neuroni, cioè a cui questi neuroni arrivano. Allora, nella parte di sotto vediamo un primo schemino, che è uno schemino di un circuito a riflesso. Probabilmente abbiamo già visto. In questo caso, per esempio, è un circuito riflesso che si trova tutto all'interno del midollo spinale, cioè la riflessione si trova all'interno del midollo spinale e non arriva per niente all'encefalo. In questo caso è un circuito che per esempio serve quando c'è un recettore sensoriale e noi avvertiamo, non so, questo recettore sensoriale è un forte calore, ci scottiamo. Allora c'è un circuito riflesso che dalla parte sensoriale, quindi dorsale, porta informazione dolorifica che subito fa sinapsi con un motoneurone relativo al muscolo della parte che ci stiamo scottando, per esempio la mano, e fa contrarre quel muscolo, prendo il bicipite di quello del braccio relativo a quella mano e noi stacchiamo subito la mano. Allora, questo tipo di riflesso è un riflesso semplicissimo, il più semplice che ci può essere, perché è monosinaptico, in quanto c'è una sola sinapsi, neurone sensoriale, motoneurone. Non c'è nessuna elaborazione cerebrale. Invece poi vedremo che ci sono dei circuiti polisinaptici, in cui ci sono più neuroni, tra il neurone sensoriale e quello motorio. Anche nei circuiti riflessi ci sono dei circuiti polisinaptici per dei riflessi che hanno bisogno di più elaborazione. Nella slide 424 vediamo come un motoneurone che parte dalla parte ventrale appunto del midollo spinale fa sinapsi con le fibre muscolari. Ora l'insieme del neurone, del motoneurone e delle fibre muscolari da lui innervate è detto sistema motorio. Ok. Un muscolo può essere regolato da più unità motorie, anzi scusate, non ho detto sistema motorio, ho detto unità motorie, pardon. Sistema motorio è tutto quello di cui parliamo, anzi è anche sbagliato questo caso. No, è un rito che faccio quando correggo le slide di un esame in cui ho avuto 30 lode.
Che rito è?
Che per dire che, cioè, siccome le slide sono buone, allora bisogna prima dire che sono cattive e poi che sono di non può. Faccio sempre.
Si finisce mai di imparare con te.
Ok.
No.
Ok. Un muscolo può essere regolato da più unità motorie. Per esempio ci possono essere più motoneuroni che innervano un muscolo. Quando più sono le unità motorie per unità di superficie del muscolo, tanto più fine è la regolazione, perché vuol dire che riesco a avere controlli diversi per zone del muscolo vicine ma non uguali. Quindi sono dei muscoli che sono poco hanno un'innervazione poco fine, altri hanno un'innervazione molto fine, per esempio i muscoli delle dita che ci permettono di fare dei movimenti molto precisi, sono quelli che hanno tante unità motorie per una piccolissima unità di superficie, oltre a essere tanti muscoli. Controllo fine vuol dire anche riuscire a controllare in maniera fine la forza. Come vediamo nella slide 425, con due neuroni che innervano un muscolo, sostanzialmente possiamo avere solo tre livelli, se vogliamo, di forza. Nessuna forza, forza 1 con un solo dei due neuroni, forza 2 con tutti e due i neuroni attivati. Con 4 neuroni possiamo avere 5 livelli di forza, da 0 a 4. E questo vuol dire che possiamo regolare meglio il muscolo. Un po'.
No.
Sì.
Neurone 2.
Qui è attivato un solo neurone, qui nessuno, qui sono attivati tutti e due. Ovviamente poi dobbiamo imparare a controllare la forza nei muscoli, un po' come i due piedi per guidare la macchina. Noi abbiamo, non so se avete mai provato a invertire i piedi, se non avete provato non lo fate, vi dico io cosa succede. Se provate a invertire i piedi, notate che inchiodate subito fortissimo, perché il vostro piede sinistro è abituato a una regolazione molto meno fine del vostro piede destro che guida l'acceleratore. Quindi non riuscite a guidare la macchina al contrario, quindi non ci provate, perché non volete uccidere, però sono fatti vostri. È proprio un esempio di un apprendimento diverso di controllo della forza muscolare su due muscoli perfettamente identici all'inizio della vita. Ok. Io lo so perché l'ho letto in un libro, questa cosa non è che l'ho mai fatta.
I muscoli che si muovono in una direzione
hanno sempre dei muscoli che si muovono in un'altra direzione. Allora, sì, in genere, per esempio, per un arto, se l'arto deve compiere un movimento, per esempio vogliamo piegare il braccio, siccome poi non vogliamo restare col braccio piegato, ci devono essere due muscoli, uno che lo fa piegare e l'altro che lo fa distendere. Questi due muscoli si chiamano muscoli antagonisti. Perché hanno uno l'effetto contrario dell'altro. In particolare si parla di muscoli flessori o estensori, quelli che fanno flettere o fanno stendere. Ricordiamo che il termine antagonista è usato per, in generale, quando si parla di due entità che si contrastano. Allora, dicevo che in generale si chiamano antagonisti due entità che concorrono in maniera antagonista alla stessa ad una causa, cioè una tira da una parte e l'altra tira dall'altra. Quindi si chiamano agonisti due cause che concorrono nella stessa direzione ad un certo effetto. Quindi ci sono dei muscoli antagonisti e dei muscoli agonisti, cioè che si aiutano, e altri che si oppongono. Allora, oltre alla forza, noi regoliamo la variazione in lunghezza del muscolo, quindi non solo la forza, ma anche la variazione in lunghezza. Allora, questo per esempio è un'articolazione, e qui vediamo che cosa accade quando si attivano questi neuroni, si ha una contrazione isotonica, cioè una contrazione alla stessa forza, che è per esempio quello che succede quando solleviamo una borsa, che pesando sempre uguale mentre la solleviamo invece si ha la stessa forza. È una borsa mentre la sollevo, non è che cambia il contenuto.
Sì, e quindi è isotonica perché mantiene sempre la stessa forza?
Sì, perché il muscolo tiene la stessa tensione, cioè se sollevi un peso da 2 kg, uno da 6, hai due forze diverse, però mentre sollevi lo stesso da 6, lo sollevi sempre con la stessa forza, lo sollevi a diverse altezze.
Questa è la contrazione isotonica?
Sì, con la stessa forza. Iso, stessa, tonica, forza. Quindi è una contrazione con la stessa forza. Che poi è quella che avviene sulle gambe, perché noi mentre camminiamo pesiamo sempre uguali. Allora vediamo che cosa succede durante la come avviene una contrazione di questo tipo. Arriva un impulso neuronale di questo tipo. A un certo punto questo impulso raggiunge il motoneurone e fa aumentare il potenziale d'azione. Allora, quello che dobbiamo notare è che c'è una fase fasica e una fase tonica, e cioè supponiamo di teniamo una borsa sollevata di poco, una borsa che pesa 2 kg, sollevata di poco, per tenerla sollevata di poco, magari solo 10 cm da terra o da qualche altra parte, abbiamo bisogno di una certa forza, che è la prima parte. Noi continuiamo la prima parte del braccio a sinistra, continuiamo a tenerla sempre sollevata con la stessa forza. Dopodiché a un certo punto vogliamo sollevarla di, non so, da 10 cm a 30 cm. Allora che cosa occorrerà? Occorrerà un incremento di velocità da 0 a una certa velocità per tirarla su, perché prima quando la mantenevamo a 10 cm era a velocità nulla, mantenevamo il peso ma il nostro braccio era fermo. Dopodiché, se vogliamo passare da 10 a 30 cm, abbiamo bisogno di avere una certa velocità al braccio. E infatti vediamo sul grafico della velocità che abbiamo un certo picco di velocità. Una volta che è arrivata a 30 cm, la velocità torna a 0, quindi abbiamo soltanto preso la borsa e la teniamo un po' più in alto, però di nuovo il braccio si è fermato. Se guardiamo il grafico della lunghezza del muscolo, quando la tenevamo a 10 cm avevamo una certa lunghezza del muscolo, dopodiché abbiamo una lunghezza maggiore o minore a seconda se stiamo contraendo o dilatando, in questo caso maggiore, perché abbiamo sollevato la borsa e quindi il muscolo è più steso. Ora, a livello neuronale bisogna dividere tra la fase tonica e la fase fasica. La fase tonica è la fase in cui si mantiene un certo tono muscolare, cioè una certa forza. Ora, sia la fase di quando teniamo la borsa a 10 cm, di quando la teniamo a 30 cm, è una fase tonica nel momento in cui siamo fermi, quindi prima di iniziare il movimento e dopo abbiamo iniziato il movimento, è una fase tonica di stasi in cui teniamo una certa forza e ci serve solo per mantenere la borsa ferma, alta a quell'altezza. Ovviamente nella fase tonica si avrà una scarica neuronale tonica che nel primo caso sarà minore che nel secondo, perché c'è bisogno di più forza quando sta a 30 cm per mantenerla ferma. Infatti vediamo che quando sta più in basso la borsa a 10 cm abbiamo una distanza tra una scarica minore di quando sta invece a 30 cm, in cui abbiamo potenziali d'azione in verde che sono più vicini rispetto alla fase nera che prima. Queste sono due fasi toniche, una prima e una dopo il movimento. La parte fasica invece è la parte durante il movimento. Durante il movimento invece serve più forza di entrambi le fasi toniche. In questo caso si ha la cosiddetta scarica fasica, quindi noi per alzare una borsa manteniamo un certo tono muscolare, dopodiché diamo una scarica fasica, scarichiamo a tutta velocità, arriviamo ad una certa altezza, poi manteniamo la borsa e ci rimettiamo in una fase tonica.
Abbiamo bisogno di più velocità, più forza per farla salire, no, solo velocità.
Ha bisogno che la velocità aumenti, perché si va da 0 a una certa velocità, ha bisogno anche di più forza. Ovviamente una scarica fasica è tanto più intensa quanto più vogliamo che sia rapido il movimento per portare il peso, non so, dai 10 ai 30 cm. Se sei in palestra e puoi fare dei movimenti con il peso più veloci, sempre con lo stesso peso, quindi sempre tra due zone fasiche, però più velocemente vuoi muovere la mano, quindi scariche fasiche più potenti. Allora, la cosa da ricordare è che c'è sempre una fase, una scarica fasica, una scarica tonica, anche quando i muscoli sono totalmente rilassati, anche quando sono a riposo. ci sono solo due casi in cui non arriva assolutamente nulla al muscolo, in cui proprio non c'è potenzializzazione, è morto.
Bravissimo. Sono, anche quando i muscoli sono fermi.
Sì.
Ok, la slide 427. Fai vedere invece una cosa diversa, che è una contrazione isometrica. Cos'è una contrazione isometrica? E mantenersi nella stessa posizione del braccio però prima non abbiamo nessun peso e dopo per esempio abbiamo un peso, ad esempio se ci tirano la palla da basket e noi la afferriamo senza muovere le mani. Non la afferriamo quindi in maniera plastica, come in maniera ferma. Che è successo? Non c'è stata nessuna variazione di lunghezza dei nostri muscoli, non ci siamo mossi apparentemente, non c'è stato nessun movimento, solo che prima non tenevamo la palla da basket, ora ce l'abbiamo in mano. E quindi il muscolo deve contrarsi, perché deve tenere in mano una palla da basket. Però questa contrazione serve a mantenere soltanto ferma la palla da basket, soltanto la variazione di peso che manteneva. Quindi è una contrazione isometrica, cioè non c'è nessun movimento. Si passa comunque da due fasi toniche diverse, quella con un peso e quella senza peso, o viceversa, quella senza peso e quella col peso. Però non c'è nessun movimento.
Quindi senza la fase fasica.
Ma c'è la fase fasica, che è quella fase in cui noi afferriamo la palla da basket, c'è un momento in cui dobbiamo strappare di forza, che ci porta da una condizione in cui teniamo le braccia libere, leggere, alla condizione in cui le teniamo pesanti, però nella stessa posizione. Dopodiché ci attestiamo, dopo aver fatto questo sforzo, ci rimettiamo sulla fase.
L'unica differenza è che non c'è movimento.
Non c'è movimento. Allora, vediamo come funzionano i meccanismi cerebrali. Allora, le aree motorie della corteccia cerebrale, in realtà, prima avevamo parlato solo di area motoria, in realtà adesso parliamo di aree motorie. A differenza di quando abbiamo fatto l'introduzione generale sull'anatomia dopo il solco laringico. Perché? Perché andiamo un po' più nel dettaglio. Sostanzialmente in corteccia possiamo distinguere tre zone: l'area motoria primaria, l'area premotoria e l'area motoria supplementare o supplementare motoria. Queste zone della corteccia servono a regolare i movimenti volontari. Vediamo prima i blocchi e poi vediamo le varie interconnessioni. Poi c'è il tronco dell'encefalo, di cui abbiamo già parlato, che ha un'integrazione visivo somatosensoriale, cioè integra ciò che arriva dalla vista, dal sistema somatosensoriale, e serve in maniera inconsapevole a regolare la postura. Cioè, quando vediamo o percepiamo, per esempio, attraverso il sistema che ci mantiene in equilibrio, che stiamo perdendo l'equilibrio, stiamo cambiando movimento, che cosa succede? Avvertiamo una sensazione, vediamo il nostro movimento, il tronco dell'encefalo automaticamente parte una retrazione negativa che fa muovere i muscoli per riadattarci alla nuova posizione rimanendo in piedi.
Quindi garantisce l'equilibrio.
Quindi garantisce l'equilibrio, sì. La postura, regolazione della postura e quindi dell'equilibrio. Poi si arriva al midollo spinale. Il midollo spinale, oltre a trasportare tutta l'informazione ai motoneuroni, sia quella proveniente dalla corteccia, dal tronco dell'encefalo, poi come vediamo sono tutti interconnessi tra di loro, il midollo spinale regola i movimenti riflessi. Oltre a trasmettere il movimento volontario dall'encefalo ai motoneuroni, come abbiamo detto. Qui vediamo invece quello di cui abbiamo già parlato, i movimenti riflessi, normalmente che avvengono se sono nel midollo spinale, c'è un feedback sensoriale, cioè dei recettori sensoriali tipo quelli della scuola, quando ci siamo scottati prima, e che ritornano indietro nel midollo spinale e creano un movimento con una retrazione negativa che ci fa scattare e tirar via la mano. Di cui abbiamo già parlato. Ok, questa è la struttura base. Dopodiché ci sono delle altre strutture, come il cervelletto, e i gangli della base, che sono strutture ausiliarie. In particolare il cervelletto ci aiuta nei movimenti appresi molto bene e serve a cambiare la posizione del muscolo rispetto a come l'aveva pensata la corteccia cerebrale per effettuare effettivamente il movimento che la corteccia ha pensato. Diciamo perché possono intervenire delle condizioni in cui effettivamente la corteccia non ha previsto proprio tutto quello che deve avvenire, quindi il cervelletto aiuta nei momenti appresi, serve per esempio, non so, a giocare a tennis, a giocare a calcio, a guidare l'auto e a tutte le attività motorie migliorabili. Quindi è ovvio che il cervello...
Guidare, camminare,
giocare a tennis, cioè quando giochi a tennis, vuol dire tu pensi alla mossa che devi fare, però come metti la racchetta nel farlo, come la regoli esattamente, è abbastanza innato, sei una che gioca. O qualsiasi sport giochi, tu pensi alla mossa, non so, al pugno che devi dare, però poi come muovi la mano, no? Nell'arte marziale è una cosa che ti viene naturale, che hai imparato facendo gli esercizi. E quindi se il cervelletto serve a questo, possiamo dire che il cervelletto entra moltissimo nel processo dell'apprendimento motorio. L'organizzazione del sistema motorio è gerarchica.
I gangli della base?
Li vediamo dopo. Sono strutture ausiliarie che servono, le vediamo dopo. Questo è il quadro generale. L'organizzazione del sistema motorio è gerarchica parallela. Vediamo prima cosa vuol dire gerarchica. Gerarchica vuol dire che la mia corteccia decide, passa per il tronco dell'encefalo e si arriva al midollo spinale che esegue. se avessimo un'unica struttura che facesse tutto, questa struttura dovrebbe essere troppo complessa per le cose che sappiamo fare. Dopodiché la struttura del sistema motorio, la funzione del sistema motorio è parallela. Cioè ci sono più vie che vanno direttamente al midollo spinale, in parallelo, non c'è solo quella che viene dalla corteccia, quella che va dal tronco, ci sono molte vie parallele. In questo modo si possono fare più movimenti in parallelo, contemporaneamente, di cui alcuni consapevoli, altri inconsapevoli. Ok. Allora. Ok, abbiamo detto che cosa vuol dire parallelo. Quindi sono movimenti contemporanei, di cui alcuni involontari. Ok, dopodiché, nella slide 429 è la stessa figura, aggiungiamo solo altre nozioni, e cioè che ci sono dei muscoli distali e dei muscoli prossimali di cui abbiamo già parlato. Quelli prossimali sono quelli del tronco e dell'avambraccio, per esempio. Quelli distali sono quelli più lontani, per esempio quelli delle dita delle mani. Poi esistono i movimenti volontari, per esempio suonare il piano.
Non sono le dita, no, distali.
Distali. Prossimali sono il tronco e l'avambraccio.
Ciao, così.
Ok. Sì, sono quelli di sopra. Ci hanno in basso perché ci hanno più di cinese. Non so, vogliono tenere. Ok. Sono grande la frappa, c'è solo si fa. Ok, i movimenti involontari, suonare il piano, prendere le cose e interessano per lo più i muscoli distali, i movimenti volontari. Per lo più si sente più facilmente muovo la mano che muovo la tizza. Poi invece c'è i movimenti che servono per la postura dell'equilibrio, e questi sono fatti stabilmente dai muscoli prossimali, che sono quasi tutti involontari. Ok. Allora, nella slide 430 cioè è semplice, bisogna ricordarsi solo le cose. Abbiamo già detto che nella parte dorsale, nei deformi dorsali, che ci arrivano le sensazioni. Vediamo quindi la parte ventrale. Vediamo i due corni ventrali. I due corni ventrali ce ne sono due, perché uno per la parte destra e l'altro per la parte sinistra. Dopodiché, a loro volta, i due corni si possono dividere in due modi diversi. Nella parte più esterna del corno ci sono i motoneuroni per i muscoli distali degli arti, quindi per i movimenti fini e volontari dei sistemi laterali, mentre nella parte più interna, che è anche intuitivo,
dei sistemi laterali.
Sì, sistemi laterali. La laterale vuol dire braccia distali. Mentre nella parte centrale, più interna, ci sono motoneuroni che controllano i muscoli assiali, il tronco, il collo, quindi i muscoli prossimali. Servono per la postura e l'equilibrio. E questo è intuitivo da ricordare, perché quelli, la parte più centrale, quando controlla i muscoli centrali, quella più esterna e i muscoli più esterni. All'interno di questa suddivisione poi c'è un'ulteriore suddivisione, e cioè, sì, questa, che c'è anche, che c'è in tutte e due ovviamente, e cioè nella parte più ventrale, quindi più verso la pancia, quindi più esterna, la parte verde in questo caso, e qui è la schiena. Questa è la metà del corpo, più la schiena più la pancia, quindi è la parte più ventrale, cioè la parte più esterna. Vengono comandati i muscoli estensori. Mentre nella parte più dorsale del corno ventrale vengono comandati i muscoli flessori. Dopodiché nella slide 431 vediamo i neuroni proprio spinali, vediamo in generale come è organizzata la struttura di interconnessione. Sì. Quello che notiamo, la cosa da ricordare, è che tutti i muscoli ventrali sono comandati praticamente dalla stessa linea neuronale. Infatti i movimenti...
Tutti i muscoli ventrali?
Sì, tutti i muscoli assiali, diciamo, toracici, addominali... Sono vari modi, gli assiali, prossimali o ventrali, meglio gli assiali o prossimali, no? Tutti i muscoli assiali o prossimali sono tutti comandati dalla stessa linea
di
motoneuroni, mentre quelli distali da due linee diverse. Come mai? Perché con le due mani possiamo fare, normalmente facciamo anche movimenti diversi, mentre normalmente con il busto, con le parti più prossimali, il movimento che si fa a destra si fa anche a sinistra. Perché se io spingo la pancia avanti, la spingo le due lati, non è che la spingo solo a sinistra o solo a destra.
C'è qualcuno che riesce a
fare? Eh?
C'è qualcuno che riesce a dividere avanti?
Dipende dalla consapevolezza motore, sì. Però è più complesso.
Le danzatrici del ventre.
Ok, 432, tronco dell'encefalo. Allora, vediamo il tronco dell'encefalo. Il tronco dell'encefalo ovviamente parte tutto ciò che poi va al midollo spinale. Anche qui dividiamo i sistemi laterali in sistemi mediali. Ok, usiamo i sistemi laterali che vanno giù attraverso il tratto rubero spinale. E la cosa fondamentale da ricordare per i sistemi laterali, il tratto rubero spinale è il tratto che va giù per i sistemi laterali, ma la cosa fondamentale da ricordare per i sistemi laterali è che sono crociati, cioè la parte destra del cervello comanda la parte sinistra del corpo e viceversa. mentre i sistemi mediali non sono crociati per lo più, a parte un solo collegamento che è il tetto spinale, ma non scendiamo fino a questo livello di dettaglio. Okay. Quindi sostanzialmente la differenza è che quelli laterali sono crociati, quelli mediali no. Quindi ogni emisfero si controlla la sua parte.
Dei mediali.
Dei mediali. Cioè il destro si controlla il destro, la parte destra del corpo, quindi non so, il pettorale
destro. Quindi sarebbero che cosa? L'effettore e il flessore?
I mediali sono la zona centrale, toracica, la pancia. I laterali sono parte laterale, i mediali è un mediale, assiali o prossimali, vuol dire la stessa cosa.
E sono sempre i cioè tutto quello che riguarda la parte interna,
mediale. Mediale, assiale o prossimale vuol dire la stessa cosa. Mentre laterali o distali sostanzialmente sono la stessa cosa. Quindi la parte
invece alla zona all'interno del tronco dell'incerto.
No, la coppia. Quindi il pettorale destro è comandato dalla parte destra del cervello, mentre il bicipite destro è comandato dalla parte sinistra. Ok. Nella slide 433 non si aggiunge tanta informazione a quanto già detta, perché si ripete che la corteccia motoria ha un'area motoria primaria e un'area premotoria, già sappiamo che c'è anche l'area motoria supplementare, e quindi la stessa informazione è ripetuta. E anche qui di nuovo si dice che il tratto cortico spinale laterale è crociato e quello invece il tratto cortico spinale ventrale è diretto, non incrocia. Quindi è la stessa informazione di prima. Sì, perché ventrale, mediale, assiale, sempre la stessa cosa. Ok. Subito nel tronco dell'encefalo avviene l'incrocio.
Quelli distali?
Per quelli distali, sì, per quelli laterali o distali. Cioè il punto dove avviene l'incrocio è dentro quell'encefalo.
Quindi stiamo parlando sempre di movimenti, fino a 100% distali?
Sì, sempre di movimenti. Sempre di meno. L'incrocio avviene a livello del tronco dell'encefalo. Infatti qua di nuovo c'è lo schema arbitro. È una ripetizione. Ok, dopodiché.
Questa non è una slide.
No. Sono altre informazioni. Comunque adesso vi faccio vedere che c'è una sorpresa positiva.
Qual è?
Che molte cose sono tutte ripetute, quindi non mi le slide andranno molto veloce, scorreranno. Allora, sui tipi di movimenti ne abbiamo già parlati di due, dei volontari e dei riflessi, aggiungiamo un terzo tipo, che sono i movimenti ritmici, che sono i movimenti che hanno un ritmo, cioè che si ripetono ritmicamente. Per esempio la masticazione, la deambulazione. I movimenti ritmici sono un po' volontari e un po' involontari, nel senso che noi decidiamo quando incominciarli, ma poi vanno avanti abbastanza da soli. Cioè noi decidiamo quando cominciare a masticare il boccone, ma poi dopo ci scordiamo, vanno avanti abbastanza da soli. La stessa cosa sul camminare, poi c'è un altro concetto, che è quello di gradazione del riflesso. E questo concetto vuol dire che ci sono risposte graduate in maniera diversa a stimoli differenti, di differenti intensità. E poi c'è il concetto di segno locale. Il segno locale si intende il fatto che a seconda del punto che andiamo a toccare c'è un riflesso diverso. La 435 è una delle slide nuove e va semplicemente letta dopo tutto quello che abbiamo detto. Cioè, ripeto esattamente le cose dette.
Sì.
La 436 anche fa rivedere quello schemino di cui abbiamo già parlato a suo tempo. 437 è solo un'illustrazione di cose che abbiamo già detto. Sono gli assoni che innervano i muscoli, i fibri muscolari, eccetera, eccetera. La 438 l'abbiamo già parlato, la motoria. 439 anche, la 440 anche.
Lo rivediamo.
L'agonista antagonista. La 400.
L'agonista antagonista. Vabbè, però non dice niente.
No, fa solo vedere. 441 non dice niente, 442 neanche, e anche 443.
Non dice niente questo?
No, riparla di programmazione, sì. Volontaria, gerarchia, gerarchiche, parallele, le due cose.
Sì, non credo di uscire
tutti i mondi
ancora
che non
è.
Eppure questo
abbiamo
già detto.
444
fa vedere i suoi stali.
Ah, grazie, te l'hai spiegato. Ma sono un'unione di slide.
Sì. Perciò dico che questo è complesso da seguire, se non hai queste slide. 445.
Anche per spiegazione di questa cosa. Che qua è pure più esplicita,
di vabbè,
sono le stesse slide,
non è una piacevole sorpresa.
Ah.
447 uguale, cioè, già la detta,
questo è uguale a quello di prima,
c'è
qualcosa in più,
no, solo con il concetto di y laterale e controlaterale, che di cui abbiamo già detto, y laterale vuol dire lo stesso lato. Quindi se ci fosse una domanda, i sistemi mediali sono comandati dall'emisfero y laterale? La risposta è sì.
Quali?
I mediali. Contro laterale invece dell'altro lato. Ok. La 449 e la 450 dicono, riassumo sempre le stesse cose. La 451 dice, no, le stesse cose che ho spiegato, lo spiego, il concetto segno locale, la sezione del riflesso.
Vabbè, sta per dire
tempo. 452 453 400, passiamo direttamente alla 455. Allora, questa è una cosa che avevamo già visto, e cioè quando si attiva un motoneurone in un muscolo, normalmente c'è sempre un interneurone che interrompe il motoneurone del muscolo antagonista, cioè il braccio distratto, perché gli altri due lati. Quindi o fa una cosa o fa un'altra. Questa si chiama inibizione reciproca. una percezione della lunghezza dei muscoli.
Sta ricorrendo?
È una cosa simile, ma non la facciamo. Serve creare la stessa cosa. La percezione della lunghezza dei muscoli e quindi della posizione del corpo è detta propriocezione. Ci sono dei recettori detti propriocettori che servono a rilevare delle grandezze fondamentali, per esempio la tensione e la lunghezza del muscolo. Cominciamo a parlare appunto di propriocettori. Allora, cominciamo a parlare dei propriocettori che si occupano della lunghezza della tensione. Sostanzialmente, quelli che si occupano della lunghezza sono i fusi neuromuscolari. E sono messi in parallelo dentro il muscolo. Cioè si estendono questi fusi neuromuscolari insieme al muscolo. Il muscolo si muove e loro si estendono insieme. Si muovono insieme a loro. Infatti devono misurare la lunghezza, quanto il muscolo è lungo. Mentre quelli che misurano la tensione si chiamano organi tendinei del Golgi e si trovano nei tendini. Cosa sono i tendini? I tendini sono quegli apparati, quelle fasce non muscolari, fasce di connessione che connettono i muscoli o i muscoli alle ossa. Sono messi in serie.
Ma chi?
Gli organi tendinei del Golgi al muscolo.
Sono messe in serie al muscolo,
sì. Ora ti esplicito questo concetto. Allora, facciamo per esempio questo, c'è un libro qualsiasi.
Libro?
Sì. Metti la mano sotto il libro, lascia che lo tenga io. Allora, rilassa la mano. Ok. Riesci a percepire la posizione? Perché è messo in parallelo, anche se non sai quanto pesa il libro. Se però faccio così, lo devi tenere, lo sai. Allora, essere in parallelo vuol dire essere sul muscolo e tenuti dal muscolo, quindi la forza non ti si scarica addosso, ti muovi insieme al muscolo. Stare in serie vuol dire invece essere attaccati nella zona che si tende del muscolo, che è tendine, appunto, e quindi sopportare anche lo sforzo. Quindi uno misura la lunghezza, quindi è più un misuratore di posizione, uso neuromuscolare. Mentre l'organo tendino del Golgi misura la tensione. Ok. Quando contraiamo il muscolo, noi disallineiamo il fuso.
Che è il muscolo?
Il fuso neuromuscolare. Sì, però adesso spiego come si fa ad allungare insieme a noi. Andiamo nel dettaglio.
Contraiamo quello si disallinea.
Esatto. Spieghiamo come avviene questo fatto che sta insieme a noi. Praticamente quando noi muoviamo il muscolo, contraiamo, stendiamo, il fuso si disallinea, non è più allineato come prima. E quindi ci dà un'informazione sul fatto che è disallineato. Ora chi è che fa muovere il muscolo? Il muscolo lo fanno muovere i motoneuroni, in particolare i motoneuroni alfa. Ok, il fuso, una volta che i motoneuroni alfa hanno fatto muovere il muscolo, è disallineato rispetto a come era prima. Per esempio è troppo lungo o troppo corto rispetto a come era prima. Si accorge di questa cosa, quindi comunica in qualche maniera al nostro cervello che è cambiata la posizione. Dopodiché il nostro cervello in automatico, lo stesso midollo spinale, attiva degli altri motoneuroni, che sono dei motoneuroncini, si chiamano motoneuroni gamma.
Dello spinale?
Sì. Attiva degli altri motoneuroni, che si chiamano motoneuroni gamma, che in realtà servono solo a muovere il fuso. Diciamo che il fuso anche lui, in un certo senso, è un piccolo muscolo anche lui. E quindi attraverso l'attivazione dei motoneuroni gamma si riallinea.
E come ha fatto a misurare?
Ha misurato perché quando si è disallineato ha visto di quanto si è disallineato. Lo ha detto a livello spinale, al cervello, poi si riallinea.
E quindi però in quel modo sappiamo.
Noi sappiamo
a distanza.
Esatto. Qui siamo a scienze motorie oggi. Ieri a scienze motorie eravamo all'oculista. Noi siamo a psicologia, capisci? Penso che io devo essere 10 anni, 10 esami su questa roba, tutti gli approfondimenti. Sei più un medico che io,
te.
No?
Sì. C'entra niente. C'entrerà forse, però vuoi dire c'entra tutto nella psicologia. La parte di una laurea in filosofia, una laurea comunque. Poi diventiamo psicologi.
Esatto. Tu hai scelto liberamente.
Ma liberamente.
Di studiare. Poi dopo ti devo far vedere la slide di l'unità, così fai 4 risate.
L'unità
è vero. Allora sei da ridere.
No, perché quello hanno fatto neuroscienze pure loro, ma che sei? Non sei neuroscienza.
Questo abbiamo scelto uno, infatti.
Bisogna far vedere per favore le clavi,
sì.
Devo un attimo rincuorare.
Però se interroghi loro, senza fare nomi, in generale.
Sì. Quindi si riallinea.
Ok. E qui in questo disegnino che ho fatto io in sotto rileggo velocemente quello che ho scritto, che però è sostanzialmente la spiegazione. Il fuso neuromuscolare è messo in parallelo come due molle in parallelo, quando il muscolo si allunga, anche il flusso si allunga. Quando viene stirato o allungato o contratto, aumenta la frequenza di scarica del flusso, che è informazione sensitiva, diciamo, del fuso. Il fuso è a metà tra un sensore e un muscolo, tutti e due.
Non mi potevi dire. Hai ragione. Scusa, sennò io che mi...
Aumenta, lo dice in codice neurale.
Poverino.
Poi dice di nuovo, in questa maniera siamo informati su qual è la posizione in cui si trova il nostro corpo. Dopodiché si parla del riflesso miotatico o riflesso di stiramento.
Miotatico.
Sì.
Che sarebbe quello nel modo neurona gamma che lo fa tornare dietro?
No, quello è il modo con cui il muscolo si riallinea. In cui il flusso si riallinea.
Questo invece?
Questo è un nuovo concetto, riflesso miotattico. Tanto per non andare nello specifico.
A che serve questo riflesso miotatico? Per non lasciarmi nel dubbio per tanto tempo.
Ok. Praticamente è un riflesso che evita che il muscolo si strappi. Ed è un riflesso quindi monosinaptico. Il monosinaptico deve essere veloce perché non è, cioè i muscoli non si devono strappare. In pratica il fuso manda una terminazione direttamente al midollo spinale, come abbiamo già detto, che oltre a informare il corpo, cioè mentre informa il corpo, fa anche una cosa molto più veloce, contatta direttamente il motoneurone legato a quel muscolo. E
subisce l'ipotenzializzazione in modo tale che non gli dice ancora di muoversi.
No, lo fa il riflesso miotatico praticamente è quello in cui se prendi così col libero in quel momento vedi come io faccio, lo tengo, questo è il riflesso miotatico. Nel senso, un morto che farebbe fare tutto. Qual è la differenza? Che qui si comincia ad allungare il mio muscolo. Il fuso lo capisce, lo dice al midollo spinale, il midollo spinale manda forza al muscolo per sostenere la forza. E praticamente serve a contrastare la forza di gravità di riflesso miotatico su tutto. Questo serve a tantissime cose, anche non so, se mettiamo il piede in un fosso aumenta tantissimo.
Sempre quello miotatico?
Sì, se mettiamo il piede mentre camminiamo, cioè c'è un piccolo avvallamento, per cosa succede? Che buttiamo più il nostro peso su quel muscolo, sul muscolo della gamba che ha messo il piede nel fossetto, e allora il muscolo deve dare, c'è bisogno di potenza. Se no cadiamo. quello è un riflesso in A, su, sta. Non è una cosa così in dettaglio.
No, non è di dettaglio. Per è, la tutto psicologia. È tutto importante, solo che è perfetto, la psicologia. Se no tagliamo.
Nella 457 siccome stiamo continuando a parlare di questi centri riflessi, e abbiamo capito, non so, che per esempio se vado in barca c'è tutta una serie di riflessi che mi fa camminare, sennò cadrei perché ho una situazione diversa da quella che ho quando cammino sulla terraferma. Allora potrebbe sembrare che tutto il sistema, la corteccia a questo punto non serve a nulla, nel senso che abbiamo detto che molti riflessi avvengono direttamente a livello di midollo spinale. In realtà tutto arriva comunque alla corteccia, o almeno al tronco dell'encefalo. Quindi l'encefalo tiene tutto comunque sotto controllo.
Sì, però è il supervisore.
Sì, però quello che conta è che ci si riflette tutto. Ok. Infatti in questo, nella parte di sotto della 457 vediamo un taglio al midollo spinale, una lesione di questo tipo. Che cosa succede?
Ah, quindi se si ha un taglio,
sì,
al midollo,
sì,
che succede?
C'è un'abolizione, a parte la perdita definitiva della sensibilità e la perdita definitiva del movimento volontario.
Parte, con la roba.
Che già sapevamo, no? Questo c'era già l'ore da relazioni, diciamo, familiari, no? Se uno si rompe il nodo spinale non avverte più la parte di sotto e non si muove più. Però invece le prime due cose sono più interessanti, cioè sono meno note.
C'è abolizione?
Però c'è anche un'abolizione transitoria degli altri riflessi, che è transitoria. Ovviamente un trauma così forte dà un'abolizione transitoria, si chiama shock spinale, che però poi scompare, infatti poi gli altri riflessi ricompaiono. Sì, cioè uno che è paralizzato si scotta, la muove la mano, cioè attacca. Sì, i riflessi di protezione ci si rimangono. E in più, non essendoci più il controllo della corteccia, ricompaiono dei riflessi che la corteccia ha ritenuto non più attuali, che sono dei riflessi ancestrali, che c'erano una volta, che non abbiamo più, come il riflesso di Babinski. Il riflesso di Babinski, magari forse dopo ci sarà un disegno, è quel riflesso in cui se io ti faccio un graffio sotto la pianta, non c'è scritto,
no,
ah, Babinski. Se io ti faccio un graffio sotto la pianta del piede, con una penna, mentre tu stai io dormendo, io vengo con una penna, possiamo provare.
Tu lo farei.
Solo per vedere se hai il riflesso di Babinski o no. Lo faccio sempre a mia nonna. Per
ma
vedere.
Tutti ce l'hanno questo qua del piede, mica?
No, io sono sempre a mia nonna per vedere quando stava morendo, che ti incontrava, se aveva quello normale o aveva quello di Babinski, perché normalmente non ti hai riflesso di Babinski. Quando vai sotto il piede, le dita tendi a raggiungere, il piede tendi a chiuderlo, giusto? Le dita, poi finché questo è il piede, io ti graffio e poi fai così.
Ma questo quando?
Nel normale.
Ah, normale?
Sì.
Questo qua?
Chiudi le dita. Invece ancestralmente, probabilmente quando eravamo predatori, ci serviva un altro riflesso. Lo facciamo così, invece di chiudere i dadi, li tiri su, spalanchi il palmo.
Signore, fatto così?
Quello mi mette i barbiti. Che sia o quando c'è questo oppure quando c'è la decelebrazione, che il terzo stadio del coma, ma questo viene fa 4 anni. Non si preoccupa.
Sì, ora il coma.
Certo, la decelebrazione.
Ma la terza 4 anni. Andiamo là. Questo non dice niente.
No.
Andiamo là.
Ok. Allora, guardiamo uno schema un po' più preciso su come funziona tutto il meccanismo motorio. Questa è proprio la sequenza esatta. Allora, cominciamo da un programma motorio che viene dalle parti superiori. Se noi abbiamo un programma, vogliamo fare un movimento.
Di solito da dove viene?
Se è volontario, dalla corteccia, se invece, non so, per esempio, è una racchetta dei tennis, può essere, può venire dal cervelletto. Vero, perché il percorso si sdoppia, arrivato al muscolo sostanzialmente, il livello di dettaglio comincia dalla zona muscolare in poi, fino a lì non c'è. Che cosa succede? Che lo stesso movimento, lo stesso comando motorio, va sia ai motoneuroni alfa che ai motoneuroni gamma. Sappiamo che i motoneuroni alfa sono i veri motoneuroni, quindi potenti, che muovono il muscolo. I motoneuroni gamma invece muovono soltanto il fuso. Allora, se tutto avviene secondo il programma motorio, c'è un'esecuzione da parte del muscolo e anche un movimento da parte dei fusi. Quindi come si muove il muscolo, così si muovono i fusi.
Quindi c'è un'interazione sia del muscolo che del movimento.
Sì.
Vabbè, questo è.
Ok. Dopodiché, che cosa succede? Che il livello di attività dei fusi, per il riflesso miotatico di cui abbiamo parlato, ritorna comunque sempre verso i motoneuroni alfa per non far strappare il muscolo. D'altra parte però può anche avvenire che durante l'esecuzione ci possa essere un errore o una perturbazione. Per esempio, io sbatto contro un ostacolo oppure incontro una resistenza da parte dell'oggetto che voglio spostare, che è minore o maggiore di quella che avevo prevista. Quindi ho preso magari una biata troppo forte e non mi serve, o ho messo troppo poca forza. Se c'è questo errore o perturbazione, il sistema sensoriale se ne accorge e, integrato con il livello di attività dei fusi, torna a governare i motori neuroni alfa per aggiustare il tiro.
Integrato con i livelli?
Con il livello di attività dei fusi, perché se ne accorgono sia i recettori sensoriali della pelle, sia gli stessi recettori del stesso i fusi se ne accorgono, che gli stai dando una forza troppo grande per l'ostacolo, troppo piccolo.
Quindi che fanno? Vanno
ai motori neuroni alfa, ricordate, no? Questo è un tipico feedback negativo. Passiamo invece all'organo pulmino del Golgi, che invece è posto in serie, quindi non ci dice nulla sulla lunghezza del muscolo, ma solo sulla tensione, sulla forza sviluppata dal muscolo. Okay. Quando viene attivato un muscolo, anche qui l'organo del dito del Golgi ha un tendino del Golgi, misura lo stiramento. Se questo stiramento è troppo forte, anche lui va a comandare le fibre muscolari in modo da non far saltare il muscolo. E questi sono riflessi innati, scritti al codice genetico, perché devono essere veloci. Ok. Allora, mentre il primo riflesso si chiamava riflesso miotatico, ed era dovuto ai fusi neuromuscolari, serviva a controllare la lunghezza del muscolo per non farlo strappare, quest'altro riflesso invece è il riflesso relativo agli organi tendini del Golgi, si chiama miotatico inverso, serve invece a controllare la tensione per non far strappare il muscolo. Quindi sostanzialmente abbiamo visto un riflesso miotatico e un riflesso miotatico inverso. Vediamo un terzo tipo di riflesso, che è il riflesso flessorio.
Flessorio.
Allora, questo è quel riflesso che si ha quando, per esempio, metto il piede su una punta, diciamo, per quelli del nord, su una puntina del disegno. Oppure c'è più disegno di questo. In questo modo che cosa succede? Attraverso quando io metto il piede, attraverso una fibra sensoriale, ovviamente avverto questo tipo di sensazione dolorosa. E tiro via il piede. Si chiama riflesso flessorio perché queste fibre sensoriali dolorifiche vanno ai muscoli flessori. Infatti sono i muscoli flessori che servono agli arti, per esempio al piede, ad allontanarsi dal pericolo. In realtà il riflesso flessorio è il primo che avevamo visto, quello del dolore, quello che ci sarebbe dato come esempio. Ok? adesso viene riportato nella nuova griglia dei riflessi ordinati come terzo, ma in realtà è il primissimo che abbiamo visto, quello del dolore. Ok. Dopodiché parliamo di movimenti ritmici. Tipo per esempio il camminare. Allora, per camminare la prima cosa è stare in piedi, a meno che uno non cammina per stare a letto. Ok. Per rimanere in piedi dobbiamo cambiare la posizione dell'arto controlaterale per rimanere in equilibrio.
Dobbiamo cambiare?
Cioè, che cosa ci succede? Supponiamo che ci stiamo disequilibrando da un lato. Supponiamo che, per esempio, riprendiamo l'esempio proprio della puntina di segno. Con un piede stiamo facendo un passo, ci facciamo male. Ci facciamo male, automaticamente tiriamo sul piede. Quindi che cosa succede? Che il nostro peso si sposta di più sull'altro lato. E quindi se non vogliamo cadere, dobbiamo attivare l'arto controlaterale per rimanere in equilibrio. Quindi, nel riflesso flessorio, per esempio, è vero che vengono attivati i muscoli flessori dell'arto interessato, ma vengono anche attivati i muscoli estensori dell'arto controlaterale. E allora questa osservazione ci fa capire come può avvenire il movimento. Lo possiamo pensare il camminare come un continuo farci male con una puntina da un piede, lo alziamo e attiviamo l'altro, poi mettiamo giù l'altro. È un modo didattico per arrivare dal riflesso flessorio al movimento ritmico. Alziamo un piede, ma non lo alziamo perché ci siamo fatti male, perché vogliamo muoverci, poniamo più il peso sull'altro, l'altro si estende, poi mettiamo giù l'altro e così via. In effetti per camminare noi usiamo lo stesso circuito che è attivato dallo stimolo doloroso durante il riflesso flessorio di cui abbiamo parlato, proprio lo stesso.
Lo stesso?
Circuito neuronale. La differenza è che nel primo caso del dolore è attivato dal sistema nocicettivo, nel secondo caso chi decide di cominciare a camminare è la neocorteccia. Dopodiché c'è un generatore praticamente della sequenza ritmica, una volta abbiamo deciso di cominciare a camminare, che utilizzando proprio questo circuito flessorio e estensore, flessore da un lato e
estensore
di sequenza ritmica, che usando questo circuito diciamo a doppio meccanismo, flessore da un lato e estensore dall'altro, ci fa camminare.
Ma dove sta questo generatore?
Sta a livello del tronco dell'encefalo. però interessa molto, in molti circuiti sono nel midollo spinale.
Cosa è doppio, come hai detto?
Doppio movimento, flessorio da un piede, estensorio dall'altro. Che è tipico, allora nel midollo spinale ci sono questi circuiti di generazione ritmica che flettono un arto e ne stendono un altro.
Già nel tronco dell'encefalo, in realtà
poi si sviluppa in tutto il midollo spinale, tanto che il movimento ritmico è iniziato dal tronco dell'encefalo, però poi può continuare addirittura, come tutti sappiamo, se noi spezziamo il collo ad un gatto, lui continua a camminare.
Io non lo sapevo. Come sappiamo chi?
Noi che facciamo queste cose?
Sì, continua a camminare?
Sì.
Come fai a dirti di camminare?
No, se sta già camminando.
Ah, per un po' fino a che il dolore non lo... muore di sanguato,
non so. Non gli arriva il dolore perché gli ho tagliato tutto.
Ah, non sembra più niente.
Sì, lo si mette su una macchinetta, tipo un capirulà, e lui cammina,
tagli.
Poi gli si fa un'incisione, gli si taglia.
Si taglia, no, ci sia.
Sì. Ma quello è facile tagliare il dolore, non è. Fa un bisturino.
Sai, non ci sia.
E lui continua a camminare.
Però poi muore.
Così.
Facciamo sentire gli annunci, che giustamente
perché noi studiamo psicologia, perciò facciamo il tirocinio di psicologia sui gatti. Ok. E le vie discendenti, quindi, dalla corteccia servono solo per avere il comando di inizio e di fine, quello che ho già detto. Il resto è tutto innato. Ecco il motivo per cui non si impara a camminare. Perché qui la corteccia non c'è. Leggiamo solo la definizione di postura, postura.
Non si impara a camminare.
No, non si impara a camminare.
Sì,
ho detto questo. Perché qui adesso lo capiamo, noi la corteccia non c'entra. Postura, vediamo se c'è qualcosa da aggiungere, posizione che abbiamo in un determinato momento, questo l'abbiamo già detto, serve a controbilanciare la forza di gravità e mantenere. Il baricentro, centro di gravità o baricentro, all'interno della superficie di supporto. I movimenti posturali sono quei movimenti che servono a mantenere la postura. Tecnicamente sono quei movimenti in cui se muovo una parte del corpo ne devo muovere un'altra per controbilanciare il peso, per rimanere in equilibrio. Ok, andiamoci.